Volevamo soffermarci e approfondire anche la conoscenza di un nuovo beato che sarà sabato prossimo beatificato a Genova, a Vigevano, nello stadio di Vigevano, e sto parlando del beato Teresio Olivelli, un giovane di 29 anni morto in un campo di concentramento. La cerimonia che si svolgerà nello stadio di Vigevano sarà presieduta dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei santi. Saranno presenti anche i vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda e poi anche altri vescovi di tutta la Conferenza della CEI e sarà presente anche Monsignore Delpini, in qualità di arcivescovo di Milano, ma anche di metropolita della CEL, della Conferenza Episcopale Lombarda. Radio Mater trasmetterà l'intera cerimonia. Ma chi era Teresio Olivelli? E chi è Teresio Olivelli? La vita di questo nuovo beato è stata raccontata dalla giornalista Luisa Bove nel libro Il coraggio della fede, Teresio Olivelli, edito da In Dialogo, ed è nelle librerie da ieri 30 gennaio. Abbiamo con noi Luisa Bove. Buongiorno Luisa.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E Luisa Bove è giornalista, professionista e autrice di numerosi saggi biografici e volumi a carattere storico. Con In Dialogo, l'editrice In Dialogo, ha anche pubblicato Il giorno in cui mio padre non morì, storia di un sopravvissuto all'eccidio di Cefalonia. Ecco Luisa, ma raccontici chi era e chi è questo Teresio Olivelli di cui sabato ci sarà la cerimonia di beatificazione a Vigevano? Forse molti non lo conoscono, eppure è un giovane straordinario, un giovane di 29 anni ucciso nei campi di concentramento.
Certo, sì, una bellissima figura, al di là della tragica appunto morte. Teresio è nato a Bellagio, in provincia di Como, il 7 gennaio 1916. Ha sempre vissuto appunto nella Lomellina tra Zeme, Vigevano, Mortara, in queste zone. È un ragazzo appunto molto vivace, intraprendente, con una bella cultura, ha fatto degli studi appunto di liceo, si è laureato poi a Pavia, è un ragazzo anche molto impegnato, intanto è un ragazzo credente, fin da piccolo aderisce anche all'Azione Cattolica, più avanti anche alla FUCI, un ragazzo generoso, per cui si è sempre impegnato anche nella San Vincenzo con i poveri. Quindi dicevo, si è laureato, da subito appunto ha avuto un incarico, poi a Torino lui si è laureato in diritto amministrativo e ha avuto un incarico quindi giovanissimo a Torino, dove si è trasferito per brevissimo tempo. Quando studiava appunto a Pavia ha frequentato il collegio Ghislieri, lo dico perché poi assumerà anche un incarico. È un ragazzo appunto che ovviamente per studiare come tutti i giovani di allora deve essere iscritto anche al fascismo, al GUF, parteciperà anche a tante iniziative della gioventù universitaria fascisti e dal di dentro si era anche illuso di poter, come dire, cambiare il fascismo, evangelizzarlo, ecco, sì, stupisce sempre appunto questa partecipazione anche alla vita fascista, ma era innegabile, non è che fosse un fascista, anzi poi ne prenderà ampiamente le distanze. Poi quando appunto più grande appunto sa che c'è, aderisce anche lì alla campagna di Russia, nel senso che non vuole rinunciare con i suoi coetanei anche a lottare e a difendere la patria, quindi parte per la campagna di Russia, è anche un graduato si spiccherà davvero il suo impegno e il suo aiuto ai compagni d'armi, perché appunto addirittura li porterà a spalla anche i feriti, sarà un'esperienza molto molto forte per lui. Mentre è appunto al fronte, viene a sapere che è stato nominato rettore dei Ghislieri, quindi un incarico anche lì a soli 26 anni di grande rilievo, naturalmente sia per le sue competenze sia per i suoi titoli, anche aveva brillantemente appunto anche affrontato gli studi ed era stato anche riconosciuto dai suoi docenti. Quando poi rientra appunto si occupa per soli 3 mesi del Ghislieri e poi riparte ancora per il fronte. La sua vita poi si cambia ancora quando, prendendo ampiamente le distanze appunto dal fascismo, si occuperà della resistenza, nel senso che sarà in prima linea a Milano, si trasferirà a Milano, impegnato anche con Carlo Bianchi, con Claudio Sartori, in seguito conoscerà anche Don Giovanni Barbareschi. Sarà lui a fondare il giornale clandestino Il Ribelle, quindi una figura che rimarrà anche nella storia. E quindi appunto quando inizia la sua lotta per la liberazione o comunque di resistenza, viene incarcerato a San Vittore. Da San Vittore farà altri passaggi, che sarà il primo a Fossoli e poi in altri lager nazisti, dove sempre spiccherà per la sua fede da una parte e per la sua generosità e il suo aiuto sempre ai commilitoni e agli altri internati e prigionieri. La sua morte infatti sarà proprio dovuta a questo, come per l'ennesima volta prenderà le difese di un commilitone che veniva malmenato appunto dall'SS e anche lui, mettendosi in mezzo per difenderli, prenderà anche lui pesanti colpi fino a morire, quindi morirà poi il 17 gennaio nel 45 Ausbruck, mi pare, non ricordo più il terzo campo, quindi dopo aver passato
Ersbruck, sì.
Passerà a 3 campi di sterminio finché appunto nell'ultimo, che sarà quello anche più pesante in assoluto, morirà, ecco.
Quindi, ecco, tu hai scelto come titolo del libro su Teresio Livelli Il coraggio della fede, un giovane che ha donato sempre tutto se stesso, qualsiasi cosa che lui faceva, sia come studente, sia come rettore del collegio di Pavia, Ghislieri, sia anche come partigiano, sempre tutto se stesso ha dato. È per questo che hai scelto il titolo Il coraggio delle fedi?
Assolutamente sì. Diciamo che la fede è proprio il filo conduttore che illumina questa figura. Fin da piccolo appunto la sua generosità, la sua disponibilità appunto nasce proprio dalla fede, quindi aiuta già i compagni di scuola meno bravi, quelli che non riescono a studiare. Come dicevo appunto, anche quando era al Ghislieri rinuncerà anche al cibo e raccoglierà frutta anche tra i compagni appunto di collegio per portarli ai poveri nelle vie di Pavia appunto, andando a cercare i poveri. Più avanti anche sul campo di battaglia rinuncerà al rancio, darà anche dei vestiti, quindi cerca sempre di andare incontro all'altro ovunque si trovi. Quello che appunto lo accompagna è sempre questa fede grande, anche quando dovrà appunto andare ad affrontare gli esami di maturità, nonostante il periodo fascista, nonostante fosse appunto non si potesse non si potesse incontrarsi a fare adunanze o quant'altro, lui decide di andare all'esame appuntandosi alla giacca il distintivo di Azione Cattolica e rischiava, perché appunto anche i docenti potevano prendere
essere condizionati o, anche
esatto,
magari
essere condizionati o comunque non si poteva. Lui dice io il coraggio della mia fede appunto è questa, io non la nascondo.
È straordinario, quindi, straordinario quanto ha detto ai genitori la mamma. È interessante questo episodio e si capisce tutta la personalità di questo nuovo beato. La mamma alla sera aveva cercato, gli aveva tolto dalla giacca il distintivo, lui ne aveva un altro e prima di entrare all'esame lo ha messo. E così a coloro che gli dicevano, anche dei professori, ma no, non metterlo perché guarda che rischiamo tutti, ecco la sua risposta: ho diritto e dovere di manifestare la mia fede di fronte a tutti e contro tutti. E così finora ho fatto, così Dio lo voglia farò. Il distintivo sarà sul mio petto vessillo di fede, di franchezza, di carità, e che io giammai faccia alcuna cosa che lo disonori, che mi renda indegno di portarlo. La croce di Cristo, unica speranza, sia a me via, verità e vita, ora e sempre. Straordinario, straordinario, tant'è vero che la prefazione al tuo libro è firmata dal Matteo Truffelli, che è il presidente dell'Azione Cattolica Italiana. E questo libro e questa beatificazione esce nel 150° anniversario della nascita dell'Azione Cattolica.
Certo.
È un esempio Teresio per tanti giovani. Noi quest'anno stiamo camminando verso il sinodo dei giovani e questo, secondo me, è un giovane che ha tanto, ma tanto da dire ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti, ai nostri giovani oggi.
Sono assolutamente d'accordo. Io vorrei fare quasi un elenco appunto anche di questi, alcuni tratti del suo carattere e della sua forza. Appunto, lo dicevamo prima, anzitutto la fede, ma non solo, lui era anche un ragazzo anche molto umile, non si pavoneggiava, ecco, anche delle sue doti che erano tante. Un grandissimo coraggio, era per i suoi anche compagni, coetanei, un punto di riferimento, ci saranno quelli che gli scriveranno, lui d'estate andava sempre dallo zio prete a Tremezzo in vacanza, ecco, approfitterà anche in agosto di scrivere lettere, di sostenere gli amici, di consigliarli, davvero si rivolgevano a lui quasi come un padre spirituale, pur essendo coetaneo. Aveva, come dicevamo prima, anche un grandissimo appunto amore verso il prossimo, in particolare gli ultimi, aveva un alto senso della giustizia, era assolutamente un ragazzo affidabile, molto impegnato anche nello studio, quindi molto serio, un ragazzo molto riflessivo, ma capace anche di stare con gli altri, di scherzare, quindi non era, come dire, un paolotto, come diremmo oggi, o così, uno ripiegato su di sé, un ombroso, anzi, era una figura anche molto vivace e molto di compagnia. Ecco, io credo che tante di queste doti siano ancora appunto riproponibili o ripercorribili, se vogliamo dire appunto questo esempio di santità con la sua beatificazione offre ancora oggi alle giovani generazioni davvero un esempio, al di là magari di un linguaggio che può essere un po' datato, ma poi quello che spiccano sono appunto i tratti del suo carattere, la sua formazione, che credo che sia appunto ancora oggi riproponibile e imitabile per le giovani.
Sicuramente, sicuramente. Tu hai accennato al fatto che è stato eletto mentre era in Russia ancora, alla campagna Russia, è stato eletto rettore del collegio Ghislieri di Pavia, ma durante nel periodo della Resistenza c'era un sacerdote che lo ammirava, padre Gemelli, e anche padre Turoldo. E padre Gemelli, addirittura il fondatore della Cattolica, dell'Università Cattolica, addirittura padre Gemelli vedeva in lui uno degli uomini che avrebbero rifondato l'Italia dopo la guerra. E poi Teresio era anche un giornalista e ha fondato, è stato tra i fondatori del Ribelle, un giovane insomma sempre tra i primi, e diceva: prudenza va bene, ma a un certo punto bisogna anche buttarsi e rischiare. O la va o la spacca, come mi piacciono queste frasi. Se no, non si combina niente. Ecco, credo che questa frase sia molto significativa per i nostri giovani che hanno paura del sempre. Tante volte lo hanno detto anche Papa Francesco, lo ha detto anche il nostro arcivescovo, la paura del per sempre che blocca tanti giovani sul divano. E credo che Teresio Olivelli abbia molto da dire. Sei d'accordo?
Sono assolutamente d'accordo, sì, era un ragazzo davvero molto coraggioso e che sapeva anche i rischi che correva, tant'è vero che anche quando scriveva a casa, anche dal fronte, insomma non è che scrivesse sempre tutta la verità, ma nel senso che voleva un po' proteggere così anche i suoi genitori, perché sapeva che era rischioso quello che andava a fare. Sicuramente si è sempre lanciato nella sua vita, non era un calcolatore, anche nella sua generosità è estremamente spontaneo e pensa sempre agli altri, ovviamente anche appunto durante la resistenza o ancora prima, quando anche scriverà la famosa preghiera per gli alpini, quindi è sempre proteso da una parte a livello diciamo orizzontale verso gli altri e dall'altra verticale verso Dio, quindi questa capacità di tenere insieme appunto vita e fede che lo lancerà sempre anche in momenti rischiosi appunto. Lui vivrà poi a Milano nel periodo della resistenza e poi lo scopriranno, poi ci sarà una soffiata. Anche quando andava appunto lo interrogavano a San Vittore in carcere, lui affrontava a testa alta anche gli interrogatori, continuava sempre a incoraggiare gli altri anche nei momenti peggiori, anche nei lager, non era ripiegato, era veramente coraggioso e lanciato agli altri. Sicuramente questo è un invito anche per i giovani di oggi, certo i tempi sono molto diversi, c'è la paura del futuro, del lavoro, di una vita magari di definitività, però appunto quello che possiamo dire è soprattutto per i giovani credenti e anche affidarsi appunto a figure capaci di accompagnarli e anche affidarsi al buon Dio, ecco.
Ecco, ascoltando te e leggendo alcuni brani della sua vita, delle sue, capiamo perché la Chiesa vuole additare ai giovani una figura come Teresio Olivelli e perché Radio Mater, anche Radio Mater, ha deciso di fare la diretta da Vigevano per la beatificazione di questo nuovo beato. A proposito del lager di cui tu parlavi, ha confidato ad un compagno: io non ritornerò a casa, me lo sento e non mi dispiace, perché so che morire per gli altri è una causa giusta e nobile. Mi auguro solo che le nostre sofferenze contribuiscano al trionfo della giustizia e della pace. E poi a suo zio, Monsignor Rocco Invernizzi, scrisse: la vita è missione, combattimento, o si adempie integralmente o si rinnega. Rinnegandola, lo slancio verso l'ascesa ripiega, tarpate le ali, o Signore, la vita che mi desti, ecco, io ti rendo. Accennavi anche alla preghiera che ha fatto per la preghiera delle ribelle, che poi è diventato anche una preghiera che possiamo dire un capolavoro dalla resistenza italiana contro il nazismo e il fascismo. Abbiamo poco tempo, ma io voglio leggerle almeno alcune frasi. E poi lascio a te, Luisa, la conclusione. Signore, che fra gli uomini drizzasti la tua croce, segno di contraddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi dei dominanti, la sordità inerte della massa, a noi oppressi da un giogo numeroso e crudele, che in noi e prima di noi ha calpestato te, fonte di libere vite, dà la forza della ribellione. Dio, che sei verità e libertà, facci liberi e intensi. Alita nel nostro proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della tua armatura. Noi ti preghiamo, Signore. E poi continua. Una bellissima preghiera, Luisa.
Certo. Ma io concluderei dicendo questo, che come dire, non c'è età per essere santi. Credo che a ogni età, questo è un giovane di 29 anni, sappiamo che adesso c'è una causa aperta anche per Acutis, che è un giovane, un ragazzo adolescente. Mi piace pensare che appunto sia essere discepoli del Signore, appunto, e seguirlo è possibile a ogni età, e poi ognuno farà le sue scelte in proporzione appunto all'età che ha. Però il sapere che un laico, quindi non è un prete, non è una religiosa, non è un consacrato, insomma un laico come noi, che può diventare santo anche a 29 anni, credo che sia un grande incoraggiamento. E se la Chiesa oggi lo propone come esempio, è perché sa che è possibile credere e come dire, vivere anche in un contesto come quello di oggi, magari appunto molto laicista, vivere la propria fede con coraggio, a testa alta, perché davvero è una vita vincente, è una vita piena questa.
Grazie Luisa. Grazie. E ricordiamo Il coraggio dalla fede, Teresio Olivelli, edito dalla In Dialogo. E proviamo veramente a seguire questi giovani straordinari che esistono ancora tanti di questi. Non c'è età, ha detto Luisa Bove, per essere santi.